Radio Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Ben ritrovati cari amici radioascoltatori nella seconda parte di Giorno dopo giorno e siamo nel nostro pianeta lavoro. Ho il piacere di avere con me Gigi e Angelo in regia innanzitutto, ma poi abbiamo anche la figlia di una nostra collaboratrice che lavora con noi, Elvira Ruocco, ed è Lilla Nigro.
Salute a tutti, grazie dell'invito.
Grazie di essere intervenuta.
Ecco, io saluterei anche la mamma, ma preferisco la figlia comunque.
Ciao mamma.
Almeno quando mi vede mi offre il caffè, va benissimo.
Che verrà a parlarci innanzitutto, visto che è poliedrica come attività, però di insegnante di sostegno nella scuola primaria.
Sì, è un ruolo secondo me importante, soprattutto adesso che diciamo vengono diagnosticati più casi di bambini con delle disabilità o delle comunque difficoltà cognitive che magari in passato non venivano segnalate, e quindi dare una mano a questi bambini a fare un percorso di scuola che risulti meno difficile, meno complicato, che faccia un po' amare di più la scuola nonostante le loro difficoltà, ecco.
Sì, che possano dare anche quello che riescono a dare, insomma,
certo, potersi esprimere, perché esatto. Comunque dove manca qualcosa, io dico sempre che la natura dà da un'altra parte. Io ho tanti bambini che magari hanno difficoltà a leggere, però sono bravissimi a raccontare e quindi hanno una, come si dice, un'espressività molto accentuata rispetto ad altri, una motilità più spiccata rispetto ad altri, insomma il corpo e la mente ci regalano sempre delle sorprese da scoprire.
Ecco, ascolta Lila, dici in poche parole, come si diventa insegnanti di sostegno innanzitutto?
Sì, allora innanzitutto bisogna amare profondamente il fatto di poter trasmettere il proprio sapere agli altri, quindi non essere gelosi delle proprie conoscenze e soprattutto mettersi in gioco, perché ci si trova davanti a menti piccole diverse dalle nostre, quindi bisogna imparare anche a relazionarsi con bambini insomma, d'età dalla primaria fino all'inizio delle medie, no? Quindi una mente un po' fresca da creare. Io ho deciso di diventare insegnante di sostegno avendo per tanti anni fatto la volontaria con ragazzi adulti disabili, dove mi sono resa conto, facendo dei laboratori con loro, che se avessi potuto trovarli prima nel loro percorso di vita avrei potuto aiutarli ad essere più indipendenti e autonomi nell'età adulta. Questo mi ha dato una forte spinta e quindi dopo la laurea ISEF che ho preso da ragazza, nel primo Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, invece di disperarmi e lamentarmi come se non ci fosse un domani, ho deciso di sprecare, di impegnare il mio tempo studiando, e quindi ho deciso di riprendere gli studi, mi sono iscritta all'università online e ho preso questo diploma di laurea che è riconosciuto proprio nella scuola, e quindi mi sono messa a disposizione e grazie a Dio ho trovato subito, perché comunque nella scuola i casi sono purtroppo aumentati e quindi mi hanno chiesto di aiutare. Io l'ho fatto molto molto volentieri.
Servono molto gli insegnanti di sostegno anche proprio per un insegnamento del quale hanno bisogno individualizzato.
Certo, seguirli proprio passo passo, esatto. Ma non solo. Io sono del fronte anche dell'integrazione, quindi seguire. Brava. Per integrare, cioè io ti porto fuori dall'aula per aiutarti ad emanciparti di più su una materia in cui sei in difficoltà, ma è poi rientrare e lavorare in gruppo. Questo per me è fondamentale.
Anche per me.
È stata, pensa, l'argomento della mia prima tesi di laurea. Io mi sono laureata tanti anni fa, è stata proprio, guarda, la periodo a dirvelo, una tesi sull'integrazione scolastica. Bello. Perché è la legge del 1968 sull'integrazione, ma poi in realtà a scuola l'insegnante di sostegno cosa faceva? Ero invitata a portare l'alunno fuori perché sennò rallentava la classe, parola che io proprio non la tollero, rallentare la classe non si può sentire, vero?
Io non ho mai
no?
voluto che mi uscisse l'insegnante di sostegno, anzi facevamo come,
guarda, la
ero in una scuola a tempo
ma poi
pieno.
Voleva dire isolare la
bravissima, no, non no, si sì. può perché...
facevamo i gruppetti, perché ci sono sempre nella classe anche bambini che magari non hanno raggiunto un obiettivo e tutto, quindi si riusciva a fare.
Poi sai cosa ti
così.
Devo dire una cosa, io sono capitata in una scuola dove, soprattutto in una classe dove è un caso molto molto grave che diciamo molti educatori hanno lasciato consigliando al genitore di portare in istituti e la mamma non ha voluto, ha fortemente voluto che la bambina rimanesse a scuola. Beh, io ho avuto la fortuna di incontrare questa bambina nonostante le gravi difficoltà soprattutto iniziali. Mm-hmm. gestita da un insegnante che ha fatto un lavoro alla classe veramente nobile. Questi bambini sono preparati alle sue crisi, ha spiegato il perché avvengono, proprio ha fatto delle vere e proprie lezioni in cui ha fatto capire a questi bambini queste difficoltà, che lei non può parlare, quindi le sue frustrazioni diventano grida, diventano anche dell'autolesionismo, perché capitano in queste forti crisi. Beh, io devo dire che questa scuola veramente, io mi sento proprio onorata di farne parte, ha lavorato tantissimo su questa parte dell'integrazione, che per me è fondamentale, quindi mi sono trovata agevolata nel poter portare il mio contributo, certo, portare le mie idee, perché io ho fatto anche molte attività che non erano mai state inserite a scuola, anche per dire la coperta di pile che avvolge la bambina durante le crisi, non era mai stata pensata, e la bambina adesso è in quarta, io ne ho portata una da casa, dopo le prime crisi che ho visto che spaventavano un po' le altre insegnanti, io ho deciso di chiedere di farmi lavorare in autonomia per quel momento, però avendo loro intorno a me, in modo da non farla sentire sola e abbandonata. Beh, guarda,
o esclusa,
perché sembra che la crisi allontani le persone, invece è proprio il bisogno più forte con la crisi lì. Tu non devi scappare dalla crisi. Mi sono presa qualche pizzicotto, qualche morso, ma niente di che rispetto all'amore che adesso ho con questa bambina, in cui mi sono messa in gioco anche affettivamente. Questi bambini hanno bisogno di contatto fisico, non bisogna aver paura dei loro movimenti, delle loro gestualità, dei loro suoni anche,
di approcciarsi,
perché è comunque un modo di comunicare con noi, e devo dire che stiamo facendo un buon lavoro insieme. Io mi sento integrata alla classe, al corpo insegnanti e alla famiglia, che è importantissimo, perché ho tanti casi in cui invece i bambini hanno meno problematiche ma la famiglia è completamente assente. Cioè io do dei compiti per allenare la lettura, mettendo sul diario firma del genitore, non lo guardano neanche il diario, però vogliono che la scuola dia le ore, quindi anche questa è una cosa che
È un po' un contrasto,
bravissima,
diciamo, no?
Perché comunque la scuola vuole aiutare, però poi la famiglia non è che può delegare solo alla scuola, è importante la famiglia, la base, l'imprinting arriva da lì, se la famiglia c'è anche nelle difficoltà la scuola può fare qualcosa, se la famiglia viene a mancare da subito
lì sorgono i problemi anche con quelli normodotati, secondo me,
anche perché noi non dobbiamo dimenticarci una cosa, appunto, come hai detto tu intelligentemente, che è bambino normodotato che può comunque avere, non so, un'iperattività. Tipo, io ero una bambina iperattiva, facevo mille cose, no? E lo sono ancora adesso.
Sei bell'attiva ancora.
Molto attiva, faccio mille cose, poi se avremo tempo ve le racconterò. Però quello che voglio dire io, cioè, noi sappiamo che esiste il bullismo, quindi tutto quello che non rientra in un canale che viene visto dalla massa, dal gruppo normale, viene contestato, isolato, attaccato.
E quando è quello,
quindi,
non è attaccato.
Capisci che questo può succedere anche a un bambino normodotato non capito? Perciò la scuola ha un ruolo importantissimo, ma la famiglia non si deve dimenticare. Che il bambino a scuola e quindi non è più cosa sua. Questa è la base, secondo me.
Certo, la collaborazione penso che sia uno dei mezzi fondamentali.
Ho capito, però a questo punto il bambino, quando ritorna in famiglia per le altre ore del giorno, come deve essere gestito?
Allora, questa è una bella domanda, anche questa molto interessante, perché allora diciamo che la società dovrebbe fornire a queste famiglie una figura di supporto esterna. Allora, vi faccio l'esempio della mia bambina. La mia bambina è stata diagnosticata con un autismo gravissimo, in cui non parlerà mai, infatti non parla, fa solo suoni, già a 2 anni. Quando è entrata a scuola, le è stato detto alla mamma, la sua bambina non parlerà mai, avrà sempre questo disagio grave. Però poi non è che dall'altro canto, nelle ore che lei è a casa, se non paga un terapista privatamente, ha qualcuno che fa questo lavoro insieme alla mamma, perché non possiamo pretendere che la mamma possa sopplire tutta queste
magari
ore.
Non ha nemmeno le competenze.
Ma infatti, torniamo a un argomento importante che è il potersi esprimere. La frustrazione quando diventa grande ed esplode in questi bambini, quando c'è la difficoltà di far capire i propri bisogni. Esiste un linguaggio che è il linguaggio non verbale. Io parlo in termini semplici così chi ci ascolta può capire.
La comunicazione è il linguaggio non verbale.
Non verbale, che sono i simboli, i segni che a volte queste neuropsichiatra danno come compito alle famiglie. Vi faccio l'esempio della mia bambina. Quando io ho chiesto alla mamma, visto che ho inserito questo linguaggio verbale, lei in quarta ancora non lo conosce, quindi capite la frustrazione di voler dire le sue cose. Io adesso ho insegnato il dammi, il gesto dell'insieme, aspetta, abbraccia, cioè il gesto che
il
dare la merenda al compagno. Lei prima prendeva e mangiava, adesso aspetta e dà la merenda al compagno. Ci ho lavorato per step, perché la prima volta si arrabbiava, la seconda un po' meno, la terza il morsichino, la quarta ho incominciato a capire che era un modo di comunicare col compagno. Beh, io alla mamma ho chiesto di fare questo linguaggio verbale a casa, lei mi ha detto no, ma tanto la mia bambina mi capisce. Io e lei ci capiamo, quindi rispondo alla tua domanda, che l'amore di una mamma non si può contestare, infatti è una mamma innamorata della figlia, però secondo me tanto supporto lo deve fare il comune, lo deve fare i servizi sociali, lo deve fare anche la neuropsichiatra, che non deve dare la diagnosi e poi sparire per anni e non vedere le sue evoluzioni. E quindi io penso che, guarda, io dicevo prima, quando parlavamo prima di andare in onda, che la parola segreta, quello che mette tutti insieme, l'empatia. L'empatia è un valore alto che non ce lo insegna nessuno. O lo abbiamo o non lo abbiamo. Sì. La capacità di potersi mettere nei panni dell'altro. Quando ci rendiamo conto che l'altro è in grave difficoltà perché non riesce a esprimere i suoi bisogni primari, io parlo proprio dei bisogni primari, e allora, se capiamo questo, abbiamo vinto tanto in questo lavoro con i bambini disabili. Sì. Perché poi saranno degli adulti disabili, non sappiamo se potranno mai essere inseriti nel mondo del lavoro, se avranno un gruppo di amici che li porterà fuori, se avranno una famiglia che avrà voglia di portarli fuori, perché io conosco tanti disabili adulti che fanno vita comunità, casa, casa, comunità, e non hanno vita sociale. Per esempio, una cosa che mi voglio raccontarvi, per esempio, con il mio gruppo di ragazze e ragazzi adulti con cui faccio tanto volontariato da anni, la festa della donna, io ho organizzato una cosa con la mia mamma, abbiamo letto delle poesie, delle filastrocche a queste ragazze, mi sono vestita da mimosa e abbiamo mangiato la pizza insieme, ho fatto ballare e cantare, perché io sono insegnante anche di fitness e quindi lavoro con la musica, quindi ho queste competenze. Io, guarda, nel mio lavoro io metto in gioco tutto sul tavolo, perché se mi metto in gioco vedo che qualcosa lo ottengo e posso sia imparare che insegnare a chi mi è vicino. Perché per esempio anche a scuola la insegnante di sostegno che lavora con me, che ha metà dei miei anni, potrebbe essere mia figlia, voleva lasciare il sostegno quando ho visto le prime crisi di questa bambina. Ora che ha visto i miei passi e come ho interagito, ha deciso di affiancarmi. Bene. Perché lo vedo un viaggio diverso.
Cioè, prima era solo uno sbocco.
Proprio un viaggio, perché noi non sappiamo cosa succederà domani. Certo. Non è che abbiamo il segreto in mano di cosa è la disabilità, a dire ok, se faccio questi passi sicuramente risolve il problema. Però se non facciamo questa famosa metterci le vesti, avere questa empatia, facciamo poco, soprattutto se no, ci limitiamo solo a insegnare le addizioni e le sottrazioni, a dire le lettere dell'alfabeto.
È quello un po' in tutto l'insegnamento.
E quindi?
Una cosa infatti che vorrei sottolineare è che per fare l'insegnante di sostegno ci vuole anche molta sensibilità e voglia di
pazienza,
e amare i bambini.
E pazienza,
soprattutto
non è un lavoro per tutti.
Esatto.
E anche questo, se lo posso dire, tanto qua non facciamo nome, cognome, gnomi. Io ho incontrato nel mio percorso, devo proprio dirlo, donne come me, io poi non ho avuto la fortuna di avere dei figli, perciò dico donne, magari anche mamme, che non hanno avuto per niente né la pazienza né l'empatia. E ho visto delle cose tipo bambini lasciati ore, perdonatemi il termine, pascolare nell'atrio della scuola senza far niente, ore perse. Mentre facevano la correzione dei compiti, mentre stavano al telefono, invece che agire nelle loro ore,
certo,
portare il loro contributo.
Diciamolo che è faticoso.
Però bisogna capire. Allora, vi voglio raccontare un episodio che vi fa capire che il segreto di far bene questo lavoro è capire i propri limiti. Ok? Io mi sono spinta fino a quello che penso di poter fare meglio, nel modo migliore, dando il meglio di me senza subirne la frustrazione, perché se poi anch'io a mia volta lo vivo come un disagio oppure proprio come un fallimento, non essere riuscita a portare il risultato per dire che avevo in mente quel giorno a scuola, non ho capito niente del mio ruolo.
Esatto. Questo è
importante. Io ho sempre un piano B, un piano C e un piano anche D, perché devo sapere se quella bambina quel giorno non riesce a fare quello che mi sono messa in mente, non posso sclerare su quello, innervosirmi, perdere la pazienza, devo avere l'elasticità di capire cosa fare per riempire quel vuoto. E io non lo so, sicuramente sbaglierò anch'io in tante cose, metto in gioco a 300, però ci provo.
Questo è importante.
Per esempio, aveva paura di lavorare all'aperto questa bambina. Per me è il mio gioiellino, io lo dico alla mia principessa, me la abbraccio, me la bacio. Ci guardiamo tanto negli occhi, che è difficilissimo,
soprattutto per un autista.
Però ho conquistato, io mi faccio toccare, dove lei mi vuole toccare mi faccio abbracciare, vuole la mano, vuole infilarsi la mano nella mano, la faccio avvicinare a me.
È un modo di anche di prendere confidenza con te,
per importante. Esempio, questa bambina si avvicina anche ad annusare, tanti si spaventano, si allontanano, tanti insegnanti, no?
Bisogna prima conoscere comunque.
Devi capire che cos'è l'autismo, esatto. Ma non solo l'autismo, ma anche per esempio un bambino che fa difficoltà a leggere e allora evita che tu gli apra il libro, non ti guarda negli occhi e ti sfugge. La prima cosa che io faccio, gli prendo le mani quando siamo uno di fronte e ci guardiamo negli occhi e contiamo fino a 10 senza che uno abbassa lo sguardo. È un gioco, è diventato un gioco come il gioco del silenzio, il gioco dello sguardo. E poi iniziamo a leggere, così lui non si vergogna se sbaglia a leggere. Non
perché
si sente a disagio.
Contatto.
Sì, perché noi ci guardiamo. Poi io comunque se vedo che è in difficoltà tocco la mano. Cioè il contatto fisico soprattutto nella scuola primaria è importante. Non bisogna avere paura da insegnanti di avvicinarsi ai bambini senza comunque perdere il rispetto dell'insegnante e bambino.
Esatto. Sì. Questo è,
cioè,
è importante.
Siamo comunque donne e dovremmo avere questa dolcezza insita in
e
noi.
E la sensibilità, ripeto, ci vuole e penso che tu ne abbia tanta.
Ma ecco, diciamo di sì, ho tanti difetti, però quella non mi la sensibilità non mi manca.
Ritengo anche che hai avuto la fortuna voluta e soprattutto conquistata di mettere insieme anche due tipi di attività.
Sì.
Perché essere insegnante ed essere anche
insegnante
educazione fisica
certo che
aiuta,
il movimento è una corsia privilegiata e che non stare sul tavolo. Ma guarda, sai cosa faccio io per esempio? Quando i miei bambini si stancano a leggere, i bambini che hanno problemi solo di lettura, quindi comunque bambini diciamo normodotati che hanno un piccolo deficit che si recupera, quando li vedo affaticati facciamo un giro insieme del cortile, usciamo, facciamo
scarica,
un cortile e torniamo, cioè unisco comunque le mie conoscenze di motorie in quello che faccio a scuola con loro. Poi attraverso il movimento, come camminano, la postura, capisci tanto dei
bambini.
Capisci
anche tante difficoltà.
Come mi è capitato con gli adulti, che ho in palestra, quando alleno insegnavi. Tante donne magari che hanno avuto anche un tumore, oppure donne che hanno avuto dei disagi in famiglia. Io lo capisco dalla postura che hanno in palestra, da come respirano. E io lavoro tanto anche su questo. Io, guarda, dico
è
che
un'analisi a tutto tondo.
Io mi sento fortunata in una cosa. Allora, magari in tante cose nella mia vita privata ho fallito e purtroppo non si può arrivare dappertutto. Perché comunque, esatto, credo come tutti. Però nel mio lavoro ho cercato sempre di mettere tutto, di mettermi in gioco sempre. Forse magari devo farlo anche di più nella vita privata, non lo so. Però no, lo sapremo solo vivendo, diciamo. Però una cosa è certa, che io la mia vita l'ho dedicata alle donne, perché le mie donne le alleno. Con le donne lavoro a scuola, perché la maggioranza delle mie colleghe sono donne. Le vesto, perché sai che io ho la mia linea ecosostenibile.
Anche linea di moda.
Io faccio con tessuti d'arredo del negozio in cui sono socia con mio ex marito. Faccio gonne, borse e poi le metto spesso in beneficenza per associazioni come Saronno, Rete Rosa, tante cose positive. E perciò niente, insomma, la mia vita è dedicata a questo. Mi piace quello che faccio, amo tutto quello che faccio, spero di riuscire sempre a farlo con questa energia.
E sono fortunate le persone che ti avvicinano, perché lo fai con grande entusiasmo.
Beh, io a questo punto vi ho lasciato parlare perché era impossibile entrare in argomento con due
personaggi come voi.
Gabriella la conosco da una vita, ho il piacere di aver conosciuto ora Lilla Nigro.
Grazie.
Devo dire alla mia carissima amica Lilla che lei ha costruito il Vesuvio, ha costruito il vulcano, perché
sì,
tu sei un
mamma,
vulcano
sì.
E c'hai a cazzimma, come dicono a Napoli. Ok?
No, me lo sono proprio che segnato. Non barcollo,
guarda,
ma non
avevo
mollo.
Altre cose da poter segnare tranne che queste, perché comunque sei veramente un vulcano di idee e di simpatia, di empatia soprattutto, come hai detto.
E di anche grande gioia di vivere, mi sembra.
Io spero che se qualche insegnante ha sentito
di Napoli,
esatto,
che dico,
no, ma io spero che magari qualcuna che sta facendo un percorso di studi, no? Anche come insegnante,
esatto,
che mi
brava.
Sente quello che sto dicendo adesso e vuole andare oltre la chiacchiera, così, ma capire che mondo c'è dentro al fatto di poter aiutare i bambini più in difficoltà. Io spero che magari questa intervista possa essere, visto che parlate di pianeta lavoro, che possa dare stimolo a qualcuno che a fare questo percorso, perché è molto gratificante.
Questo per te non è un lavoro comunque.
Per me è una passione.
È una passione.
Sì.
Lilla, che dire, magari ci risentiremo più avanti.
Mi fa piacere,
anzi, mi farebbe piacere risentirti. Ragazzi, cosa volete che vi dica?
È passato così
velocemente. È volata. Beh, io vi ringrazio tantissimo.
Non ho avuto neanche il tempo di mettere la musica.
È vero.
La metteremo adesso
e
spero che sia qualcosa di napoletano.
Anch'io. Grazie a tutti veramente di questo invito, vi ringrazio e grazie a Radio
Lilla e a risentirci, caro radioascoltatori.
Bene, capillo riccio, l'occhio è brigante o solo in faccia, ogni figliola s'appiccia, si overe passa. Una sigaretta a mucca, una mano rinta sacca, e se ne va a smaggiare sopra tutta la città. O Sarracino, bello aglione. O Sarracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle cose, sapevamo. Oh, contatore, se ho guardata va fa innamora. È una bionda s'avvelena, è una bruna s'innamora, è veleno calamita, questa è femmina che le